Hype, ovvero clamore. Un'arma sociale a tratti necessaria, ma complicata da utilizzare e pericolosa se fuori controllo. Nell'ampio panorama della nostra società digitale, l'hype si conferma sempre più spesso come protagonista e guida le aspettative, ma soprattutto le emozioni legate alle nuove frontiere della tecnologia. L'hype tecnologico quasi sempre si fa strada generando una narrativa di anticipazione e promesse di innovazione. Ora fermati un attimo, chiudi gli occhi. Immagina di essere seduta in un teatro, aspettando l'apertura del sipario per l'esibizione di un artista emergente. Questa attesa è alimentata da notizie che stanno creando un clima crescente di interesse. L'hype diventa così la forza trainante dietro la riuscita dello spettacolo. Ed ecco che da una recensione entusiasta su una rivista teatrale alle anticipazioni sui social media, l'entusiasmo si diffonde come un'ondata, trasformando la curiosità in una narrazione coinvolgente. Tutti vogliono essere lì, tutti vogliono essere in prima fila. È la promessa di una performance innovativa dove ogni dettaglio, ogni nuova interpretazione rappresenta un cambio di paradigma nell'arte teatrale. Ora, ritornando alle tecnologie quantistiche, in questo mondo che è sempre più connesso, l'entusiasmo e l'hype diventano quindi il mezzo attraverso il quale comunichiamo e partecipiamo alle rivoluzioni tecnologiche. Così, mentre attendiamo la novità, l'hype persiste costante, come una corrente che ci spinge verso nuove tecnologie, ma se non regolata può portarci fuori rotta e farci perdere di vista il nostro vero obiettivo. Questo podcast si chiama Qubit, ovvero l'unità fondamentale di un computer quantistico. Ad ogni modo è molto riduttivo, se non errato, focalizzare l'attenzione solo sul calcolo quantistico, perché ad oggi abbiamo moltissime possibili applicazioni dei principi della meccanica quantistica, alcune estremamente più mature e sviluppate che i tanto sannati computer quantistici. Ecco quindi che per dare il giusto peso alle notizie che leggiamo dobbiamo ampliare i nostri orizzonti e capire cosa sono veramente le tecnologie quantistiche e soprattutto cos'è l'hype e da che cosa si genera.
L'hype possiamo definirlo come un eccesso di mediatizzazione di un fenomeno. La descrizione di aspettative, caratteristiche eccessive che eccedono quella che è la realtà su un particolare prodotto, su una particolare tecnologia, su un particolare settore della ricerca scientifica o su specifiche personalità. In una parola, esagerazione.
Lui è Nicola Nosengo, editor in chief di Nature Italy, uno dei giornali, dei portali geografici del Nature Portfolio che si occupa di fornire a scienziati e professionisti di tutto il mondo una panoramica sulle ricerche, sulle ultime ricerche provenienti dall'Italia. Ecco Nicola, ci spieghi come nasce il fenomeno del hype?
Come nasce? Nasce molto spesso attorno alle ricerche scientifiche e alle scoperte tecnologiche, a volte in modo spontaneo, semplicemente generato dall'interesse che queste tecnologie o scoperte generano, perché gioca sull'entusiasmo, sull'interesse delle persone, in qualche modo aiuta a tenere alta l'attenzione attorno alla ricerca. E questo, fino a un certo punto, fino a una certa soglia, è positivo. E a volte invece è una vera e propria strategia di marketing pianificata a tavolino, voluta in modo da aumentare le possibilità di finanziamento, per esempio, di un certo settore di ricerca. E poi in qualche modo anche contribuire proprio a distorcere il mercato, nel senso che può mandare segnali sbagliati agli investitori, attirando magari finanziamenti su tecnologie o su scoperte che hanno meno prospettive concrete di altre.
L'hype quindi è inevitabile, è un processo naturale che però può indubbiamente portare a degli effetti collaterali. Ora, come facciamo, Nicola, a proteggerci da questo fenomeno di eccessiva produzione di clamore?
Forse la prima cosa che possiamo fare per mitigarlo, specialmente noi come operatori dell'informazione, ma anche come lettori, è distinguere i casi, evitare di fare un minestrone di contenuti, che è un po' il primo alleato dell'hype. Per esempio, Nel caso del quantum computing, sicuramente è fondamentale ricordare che non è un unico mondo, non è un'unica tecnologia, ma è un complesso di tecnologie molto diverse, anche molto diverse tra di loro, che vanno da quelle per il computing, appunto, al mondo più grande delle tecnologie quantistiche, che riguarda anche il calcolo, la crittografia, la trasmissione, le telecomunicazioni e così via.
Purtroppo a volte è molto difficile fare questa distinzione, perché le notizie che ci arrivano sono talmente tante e così confuse che è difficile metterle in ordine e capire chi sta facendo vera informazione e chi invece con dei sondaggi straordinari sta creando solo del clamore ingiustificato.
Queste notizie sono molto spesso basate su survey, su questionari, a volte anche molto frettolosi, distribuiti a manager del settore, e quindi la loro genesi è assolutamente autoreferenziale, è ciò che alcuni operatori del settore pensano che succederà, ma senza nessuna, spesso senza nessuna base chiara, senza che venga rivelata la metodologia con cui queste previsioni vengono preparate. Quindi particolare attenzione a questo.
C'è però un lato positivo, ovvero quando si parla di scienza possiamo verificare le fonti. Ed è qui che entra in gioco il comunicatore scientifico, chi di lavoro cerca di produrre e di dare la migliore informazione solida senza cercare, senza creare del clamore ingiustificato.
Ecco, almeno per quanto riguarda tutta la parte sperimentale, l'hype attorno al quantum computing è in buona misura verificabile. Per esempio, assicurandosi che i vari claim che vengono fatti da primo sistema quantistico che fa una certa cosa o computer quantistico che batte un record di computazione precedente. Ecco, tutte queste informazioni dipendono dal fatto che venga usata una metrica chiara, chiaramente identificata, chiaramente confrontabile ad altri risultati di cui si è parlato in passato. E questo nella comunicazione giornalistica, specie quella rivolta al grande pubblico, è spesso fatto in modo molto confuso e quindi una cosa che sicuramente chi fa informazione dovrebbe fare sarebbe di assicurarsi che le metriche, le unità di misura usate per fare questi titoli siano chiaramente definiti.
Ascoltando Nicola, abbiamo capito perfettamente che il quantum computing rappresenta solamente una piccola parte di tutte le tecnologie quantistiche, sebbene molto rumorosa. Cerchiamo quindi di mettere in pratica gli insegnamenti di Nicola e ampliare la nostra visione su queste tecnologie quantistiche per mettere a fuoco cosa sono e dove si posiziona sia il quantum computing che tutte le altre tecnologie a nostra disposizione. Ecco che per fare un po' di chiarezza, oggi ho invitato qui su Qubit il professor Fabio Sciarrino, professore di fisica quantistica presso l'Università La Sapienza di Roma. Ci aiuterà a capire cosa c'è oltre il quantum computing, partendo proprio da una definizione di tecnologie quantistiche.
Noi abbiamo vissuto negli ultimi 100 anni un notevole sviluppo a livello scientifico in questo ambito e parleremo di due rivoluzioni quantistiche. Una prima rivoluzione quantistica è quella che si è sviluppata 100 anni fa quasi ed è quello che ha portato a sviluppare i concetti alla base della fisica nucleare, subnucleare, anche alla base del concetto dei transistor e di laser. Invece quello che abbiamo negli ultimi 20 anni è lo sviluppo della seconda rivoluzione quantistica, in cui si vuole sfruttare pienamente quelle che sono le potenzialità del mondo quantistico. L'obiettivo è di andare a sfruttare le proprietà puramente quantistiche degli atomi, dei fotoni, dei superconduttori, quali la sovrapposizione o l'entanglement, e sfruttare queste proprietà per avere un impatto tecnologico in diversi ambiti. Computazione quantistica, comunicazione quantistica, sensing quantistico, metrologia quantistica. Ho citato i campi principali.
Qui Fabio si riferisce a tutti quei settori di gran lunga più sviluppati di un computer quantistico che permettono di arrivare ad un obiettivo, Ad esempio, la crittografia quantistica è uno dei settori più sviluppati e prevede appunto l'utilizzo delle leggi della meccanica quantistica per condividere informazioni sicure tra due o più utenti. Questo approccio permette di ottenere una sicurezza di gran lunga superiore allo standard che abbiamo oggi. Altri ambiti sono quelli della metrologia e del sensing quantistico. L'obiettivo è qui creare dei sensori che abbiano delle capacità molto superiori a quelli di oggi. Ma di cosa stiamo parlando quando citiamo capacità superiore e quali sono i vantaggi?
L'impatto può essere di andare a fare sensing di effetti che oggi non riusciamo a vedere. Uno può immaginare un ambito medicale, prima di tutto, quindi per esempio attività cerebrali, può essere una direzione di impatto. Può essere una direzione, un impatto che si può avere anche una geolocalizzazione rispetto a quello che si ottiene oggi come tipo di precisione. Quindi, qui l'obiettivo fondamentale è avere delle performance oggi non accessibili. La storia della tecnologia ci ha mostrato nel passato come ogni qualvolta noi riusciamo a rivoluzionare la capacità che abbiamo di misurare dei parametri fisici, questo ha un impatto in numerosi ambiti, medicale, civile, industriale, sicurezza. Sulla crittografia quantistica c'è una maggiore maturità tecnologica. L'obiettivo adesso deve essere di avere un sistema che raggiunga degli standard per chi vuole essere un utente di questo servizio. Quindi siamo a un livello successivo. Parliamo dunque di focalizzazione sugli standard, sui costi, sulle performance del sistema. La computazione quantistica invece passa alla nostra immaginazione, perché prima mi parlavo di cifrare, ma noi già oggi non vediamo tanto come viene cifrata questa nostra conversazione su internet, per esempio. La computazione quantistica invece è qualcosa che ci permette di essere più visionari, più sognatori anche.
Abbiamo capito come i computer quantistici sono quella tecnologia che tra le tante è più lontana ad un utilizzo reale. Oggi sì, abbiamo piccoli prototipi di computer quantistici, ma nessuno che conosciamo è abbastanza grande da fare qualcosa di veramente utile. Figuriamoci qualcosa di impressionante come ad esempio decifrare la crittografia. Esiste la crittografia quantistica? Però decifrare la crittografia attuale con degli algoritmi quantistici siamo ancora molto lontani. Eppure ciclicamente in una lotta continua tra grandi aziende tecnologiche irrompe quella che si chiama supremazia quantistica, un termine tanto decisivo, se raggiunta, quanto sfocato, indefinito.
Quando fu definito il concetto di quantum supremacy, l'obiettivo non era di risolvere un problema utile, per la società o economicamente con un impatto, ma era una questione da una prospettiva computazionale pura, anche un problema inutile, ovvero che non c'ha una ricaduta sull'algoritmo che noi usiamo, per esempio, per ottimizzare il traffico aereo, ma l'obiettivo era andare a validare un gap tecnologico tra quello che era l'approccio classico e l'approccio quantistico.
Capire la genesi di un termine ci permette anche di filtrare tutte quelle informazioni che ci sono intorno e anche quel rumore che si crea. Nello sviluppo di un quantum computer non vogliamo solamente che esso funzioni, ma che soprattutto riesca a risolvere dei problemi che adesso non possiamo risolvere. È da qui poi che si genera il termine mainstream, diciamo, della quantum supremacy. Questo termine comunque non ha avuto vita facile, soprattutto all'interno della comunità scientifica, che, riportando dei problemi etici, ha voluto cambiare il termine supremazia quantistica con vantaggio quantistico, ovvero quantum advantage, rispecchiando sempre lo stesso concetto. Tutto questo comunque entra nello scatolone, chiamiamolo, della terminologia, che si presta anche a quello che è l'interpretazione da parte dei media, della società, dei vari scienziati e anche per creare un po' di hype. Ecco quindi che per mitigare un clamore che potrebbe risultare ingiustificato, cerchiamo di capire a livello tecnologico che cosa significa vantaggio quantistico.
Il primo obiettivo è dire che noi dobbiamo prima validare che abbiamo una tecnologia che ha un potenziale non raggiungibile classicamente. Ed è questo che per me e per una parte della comunità era l'obiettivo di questi esperimenti che sono svolti fra 2019, 2021-2022. Una volta che la nostra tecnologia raggiunge questa pietra miliare, possiamo guardare al passo successivo, ovvero andare verso un sistema che abbia delle implicazioni nel risolvere problemi utili, tra virgolette. Per utili io intendo ricerca in fisica delle particelle, ricerca di nuove molecole, lì è, tra virgolette, l'utilità. La strada è ancora lunga per avere lo sviluppo di questa tecnologia, ma un aspetto fondamentale è che il confronto rigoroso con la controparte classica consente di avere una solidità scientifica verso lo sviluppo di un computer quantistico che io considero un po' una sfida per l'umanità. Avere un computer quantistico di taglia notevole che si comporti in maniera puramente quantistica, capace di risolvere problemi non fattibili classicamente, può essere considerato forse equivalente ad andare sulla Luna come metafora di sviluppo scientifico, ma richiede una serie di checkpoint formali e rigorosi.
Da questa puntata ci portiamo a casa degli insegnamenti importanti su come analizzare e come percepire le notizie che ci vengono dall'esterno sul quantum computing. Abbiamo capito che oltre il quantum computing abbiamo tecnologie di sensoristica, di crittografia, come anche di comunicazione che sono molto più avanzate a livello tecnologico e molto più vicine alle nostre vite reali di quanto noi potessimo pensare. Sappiamo ora che il termine quantum supremacy ha un significato puramente tecnologico-scientifico e che tutto quello che c'è intorno, tutta la mediatizzazione che c'è intorno, non ha niente a che vedere con il vero concetto del termine per il quale è stato coniato, ovvero la validazione del potenziale tecnologico per far avanzare la scienza in questo campo. Abbiamo anche capito che l'hype è inevitabile, soprattutto in temi così rivoluzionari come le tecnologie quantistiche, se non il quantum computing. Dobbiamo quindi essere coscienti di questo e cercare di portare e di analizzare quelle notizie che ci arrivano in modo razionale, cercando di non alimentare o sovralimentare delle notizie che hanno un basso fondamento scientifico, ma allo stesso modo non frenare la narrativa che è dentro di noi, perché è da quella narrativa che nasce il futuro. Hai ascoltato Qubit? Non perderti il prossimo episodio. Quantum Race, tra sogni e realtà. Qubit è un podcast originale di Nature Italy. Scrittura e cura editoriale Cristiano Matricardi e Nicola Nosengo. Post-produzione e montaggio Cristiano Matricardi.